una cosa che ho ritrovato su un vecchio numero di Nexus del 2001.
Sì.
Hai presente l'intervista di Paola Harris a Philip Corso?
Sì.
Quando Philip Corso le ha raccontato nel 97, le ha raccontato una parte.
L'incontro nel deserto?
L'incontro del deserto.
Sì.
Quindi questi americani. Allora, facciamo ancora un passo indietro. Prima appunto che di collegarci con te, io e Paola stavamo facendo delle considerazioni. Prima di far sparire una nave con l'intero equipaggio, chissà quante cose hanno fatto sparire e riapparire qua e là gli americani.
Beh,
perché per azzardarsi.
Come ti dicevo, sembrerebbe dagli ultimi documenti, dalle ultime ricerche, che l'esperimento sia di Filadelfia sia una filiazione di un esperimento effettuato da Tesla all'inizio del secolo, durante il quale Tesla sembrerebbe aver spostato, dislocato spazialmente un oggetto, aver proprio costruito un campo di energia intorno, aveva costruito delle prime bobine e cominciato a sperimentare questi campi elettromagnetici avvolgenti, e sembra che appunto Tesla avesse con successo spostato un oggetto da un punto A a un punto B. Quindi non occorre tirare in ballo né Corso né extraterrestri per spiegare l'esperimento Philadelphia.
Mi rifaccio a quell'intervista che Corso aveva lasciato, che Corso ha visto riapparire praticamente 10 anni dopo uno di quei mezzi di volo.
Sì, ricordo benissimo.
Uno di quei mezzi di volo di Roswell, perché sembra che vicino a Roswell fossero stati costruiti dei pilastri dimensionali elettromagnetici, li ha chiamati così nell'intervista.
Sì.
Per cui gli americani li avevano costruiti, li avevano messi in giro da qualche parte. E stando a quello che dice Corso, probabilmente una di questi velivoli alieni ci è passato attraverso, è scomparso ed è riapparso 10 anni dopo da un'altra parte.
Da quel che ho capito, da quel che ricordo, non è che gli americani avessero costruito questi pilastri attraverso i quali sarebbe passato uno di questi velivoli.
Quelli sono caduti per gli affari loro, però cadendo sono passati da in mezzo, almeno quanto racconta Corso.
Ma veramente non mi pare che, se non ricordo male, Corso non la mette esattamente in questi termini, cioè in realtà non sono dei pilastri costruiti,
non visibili.
Sì, ho capito, delle colonne di energia,
sì.
No? Però non credo, da quel che mi risulta, non credo che siano fossero dei congegni appositamente costruiti per questo. Se non ricordo male, gli americani stavano sviluppando delle tecnologie che accidentalmente producevano questi tunnel, possiamo dire.
Ti leggo il pezzettino, te lo leggo da Nexus, il pezzettino proprio dell'intervista di Corso registrata.
Sì.
Corso dice: la notte in cui avvenne questo incidente, Bresel, che era il proprietario del terreno, disse che vi fu un colpo di fulmine. Facciamo un passo indietro, quando Paola Harris gli chiede dei cancelli dimensionali. Dice che, aspetta che ci vado all'indietro, che sono dei cancelli elettromagnetici.
Sì.
Ecco, il fisico canadese Smith mi parlò dei pilastri elettromagnetici caricati elettricamente. Se un aereo o una nave sull'acqua colpiscono questi cancelli, il legame nucleare va in pezzi. E quando questi pilastri elettromagnetici si spostano e qualcosa li colpisce, si creano dei lampi.
Sì.
I cancelli sono invisibili e se il legame elettromagnetico si rompe, persino un essere umano può scomparire.
Sì.
E sembra che quella famosa notte uno di questi velivoli, cadendo, sia passato attraverso uno di questi cancelli e si è trovato poi ed è riapparso 10 anni dopo vicino al sito di Trinity, che non so dove sia, ed è lì che poi Philip Corso lo ha ritrovato.
Come noti, il Corso non sta dicendo che questi pilastri siano di natura tecnologica e prodotta dagli americani. Parla di pilastri, cioè mi sembra che si riferisca più che altro a un fenomeno che a volte capita in condizioni particolari, capisci? E che potrebbe quindi anche spiegare, se capisco bene quello che Corso sta dicendo, che è più o meno come ricordavo, questi pilastri potrebbero per esempio essere uno dei motivi per cui, non so, in certe zone come nel famoso triangolo delle Bermude spariscono aerei, navi e cose del genere.
Pensavo che fossero qualcosa che gli americani stessero sperimentando.
No,
perché in effetti li trovo adesso facendo i collegamenti, no, conoscendo le due cose, sia questa intervista di Corso che questa storia dell'esperimento Philadelphia, è come se gli americani li avessero piazzati lì nella base.
Ma tu hai hai detto un attimo fa quello che diceva Costa,
sì,
nulla del genere, se ci pensi bene.
La Paola gli fa una domanda e dice: torniamo all'incidente di Roswell.
Sì.
Cosa è successo ai cancelli che lei ha detto che si trovavano nell'area? E poi fra virgolette Paola dice: penso che stesse descrivendo dei pilastri dimensionali elettromagnetici. Quindi forse c'è un problema di interpretazione, soltanto Corso potrebbe dirci cosa ci stavano a fare quei cancelli.
Io penso di sì, però guarda, Corso ho letto abbastanza tutto quello che più o meno lui ha dichiarato, e se non ricordo male non mi sembra mai citato tecnologie americane che potessero produrre cose del genere. Io credo che si riferisse a una situazione naturale. Sì, a un fenomeno naturale che a volte ricorre in determinati momenti del tempo e dello spazio e possono provocare appunto delle anomalie come l'incidente che è accaduto a questo UFO di Roswell, o come, cioè, se devo intendere, se interpreto bene le sue parole, più o meno stiamo parlando delle stesse anomalie che hanno causato un'infinità di sparizioni di navi, di aerei, non solo nel triangolo delle Bermude, ma anche in numerose altre località del mondo. Cioè esiste una numerosissima statistica di casi di sparizioni misteriose di aerei e di navi nelle situazioni più diverse. Quindi io credo che Corso faccia riferimento ad un'anomalia naturale che casualmente quella volta ha interessato l'UFO di Roswell.
Questo l'ho interpretato io,
però potrei anche sbagliare.
Questo è un collegamento che ho fatto io, questo tra questi pilastri di cui parla Corso e l'esperimento Philadelphia, un collegamento che ho fatto io. Sai quando leggi due cose che si somigliano molto?
C'è senz'altro un'analogia tra queste cose. Voglio dire che l'esperimento Philadelphia è, diciamo che, mettiamola così, potrebbe essere una produzione non naturale, cioè artificiale, di campi che funzionano un po' come queste colonne, capisci come?
Voglio dire,
è implicato probabilmente un meccanismo analogo, simile, probabilmente lo stesso, tutto qua. Però non credo che gli americani avessero piazzato dei giganteschi generatori come quello che è utilizzato nel caso dell'esperimento Philadelphia per produrre delle colonne di questo tipo, perché non ne vedo più che altro l'utilità, capisci? Nemmeno.
Beh, la base di Roswell era quella dove stavano lavorando la bomba atomica, quella che poi è partita per Hiroshima.
Non è esatto. La base di Roswell era la base che ospitava, la base che nel 1947 era l'unica base che ospitava era l'unica base al mondo e negli Stati Uniti ad ospitare uno squadrone di bombardieri con capacità nucleari.
Sì, ma l'unico squadrone di bombardieri con capacità nucleare era operativo
da Roswell, questo
sì,
è.
Però la bomba è partita da lì.
La bomba, sai, la stavano sperimentando a Los Alamos, non a Roswell. Per carità, Los Alamos non è molto lontano da lì, ma Roswell credo che in realtà con il primo bombardamento atomico di Hiroshima e di Nagasaki non c'entri molto. Credo che Roswell sia diventata dopo la guerra la base che ha ospitato il primo squadrone di bombardieri B-29 operativi,
equipaggiati
con bombe atomiche.
Il 509esimo stormo. Ho letto che proprio partita da lì, dal 509esimo stormo di Roswell, è partito dal convoglio.
Il 509esimo stormo è l'Enola Gay, probabilmente faceva parte di quello stormo.
Sì.
Quello di cui non sono sicuro è che all'epoca, nel 1945, fosse già basata Roswell o meno, tutto qua.
Sì, tu sei pilota e hai una conoscenza molto più grande, però proprio la notizia che ho letto è che è proprio partita da lì.
Sembra
proprio che sia partita da lì il convoglio, la spedizione, perché prima volevano portarlo via terra fino a Guam, poi hanno deciso di imbarcarla. Senti, che cosa ci dici del prossimo numero di Nexus? Dai, visto e considerato che tu ce l'hai tra le mani, anzi sarà già persino in tipografia.
Beh, non ancora, ci sto ancora lavorando. Comunque diciamo che sul prossimo numero di Nexus ci sono molti articoli di carattere medico, diciamo così. In particolare ce n'è uno che mostra come la principale causa di decessi negli Stati Uniti è dovuta al sistema sanitario. Poi ce n'è uno molto interessante sul diabete, per tutti coloro che soffrono di diabete, scoprire che il diabete in realtà la medicina ufficiale del diabete non ha ancora capito una mazza, e che esistono delle cure naturali che possono efficacemente non solo trattarlo e guarirlo veramente, cioè non tenerlo sotto controllo.
Vorrei sperare che sia così, Vorrei sperare che sia così, perché le persone che soffrono di diabete sono una quantità sterminata.
Sì, certo, ma loro potranno leggere l'articolo e stabiliranno da loro se i presupposti dell'articolo e la letteratura medica presentata a supporto di queste affermazioni è vero o no. Io l'articolo, insomma, è assai ben scritto, ha delle
voi lanciate
una letteratura medica impressionante e secondo me, per quel che ne posso capire io, è anche perfettamente logico che il diabete in realtà sia dovuto ad uno squilibrio all'alimentazione, è impressionante notare come i casi di diabete sono aumentati praticamente parallelamente all'introduzione di determinati alimenti di natura industriale che diciamo 50 o 60 anni fa non c'erano o non erano presenti sul mercato come oggi. Quindi sicuramente c'è un nesso tra il diabete così come lo conosciamo e delle disfunzioni dovute a una non corretta alimentazione. Comunque,
ma voi avete fatto sempre degli articoli a proposito della medicina che hanno sempre, per quanto sconvolgenti, che hanno sempre gettato un sasso nello stagno, che hanno sempre smosso molto le acque. Io ricordo un articolo che abbiamo ripreso e che ha creato veramente molto scalpore a proposito dell'oxilitolo.
Ah, sì, carino,
Bellissimo. Beh. Ma sai che i medici non sanno un accidente di niente dell'oxilitolo?
Lo so benissimo.
Che cos'è? Sei un uccellino strano? Ah no, è un cellulare.
Sì, l'ho spento subito.
Sì. Docenti universitari di odontostomatologia che dovrebbero sapere tutto, mi guardavano stupita, xilitolo, ah già, ma è da un po' di tempo che hanno cominciato a metterlo nei dentifrici, né?
Sì.
Ecco, risposte di questo tipo. Centri di diabetologia che dovrebbero sapere tutto sui dolcificanti, gli dicono l'oxilitolo, ma se ne sa poco niente. Tanto per dirti una delle cose che avete lanciato, poi ho riletto la cosa del beta-glucano. Insomma, voi lanciate sempre l'acqua nello stagno, la pietra nello stagno.
Dico, gli articoli, cioè, soprattutto articoli di su argomenti così delicati, noi cerchiamo di, insomma, sono articoli scritti da persone competenti,
certo,
e supportati da una letteratura medica ineccepibile, quindi sai.
Certo, siete sempre in anticipo.
Non siamo così stolti da andare e mi rendo conto che questo articolo sul diabete creerà parecchio scompiglio, perché getta questa malattia sotto una luce completamente diversa.
Tra i medici sì e tra i pazienti anche, perché...
Ma io penso di sì. E così come mi aspetto anche un certo scalpore da un altro articolo che parla delle offre una visione alternativa sulle origini del petrolio, che in realtà non sarebbe
i laghi preistorici.
Sì, in realtà il petrolio, secondo questo articolo, sarebbe sarebbe prodotto naturalmente da processi di idrogenazione che avvengono proprio nelle viscere della terra, e quindi in realtà tutta la storia che il petrolio sarebbe esaurendo, il picco del petrolio e tutte quelle balle lì sarebbero soltanto una tremenda balla per mantenere in piedi un sistema economico basato sul petrolio che, con la scusa che starebbe finendo, ci viene fatto pagare a cifre pazzesche, mentre in realtà il petrolio sembrerebbe che non abbia le origini, non venga originato, o comunque non venga solo originato dai processi che vengono
una volta e poi basta
raccontati, ma viene proprio prodotto naturalmente da processi di idrogenazione che avvengono nelle profondità della terra.
E quindi si rigenera. Quindi potrebbe rigenerarsi.
Sì, esatto, e francamente trovo delle conferme a questa notizia, perché continuano ad arrivarmi notizie della scoperta di nuovi giacimenti. Tanto il petrolio sta per finire, continuiamo a scoprire nuovi giacimenti. Ne hanno scoperto uno al largo della Florida, adesso ne hanno scoperto un altro in Iran. Continuano a scoprire nuovi giacimenti dappertutto e poi ci vengono a raccontare che il petrolio sta finendo. Vabbè, francamente questo articolo... Anche questo articolo l'ho trovato piuttosto stimolante, insomma. Staremo a vedere se ha se questo articolo troverà delle conferme scientifiche, però è quantomeno stimolante.
Che banda di bricconi che siete!
Chi?
Voi di Nexus, che smuovete le acque, che buttate tutto all'aria, che costringete...
Vabbè, poi l'articolo sull'universo elettrico, anche questo è un altro articolo che secondo me... farà scalpore, anche se, ripeto,
temo che non lo capirò. Temo che non lo capirò.
Non credo, è molto semplice. Sì. Semplicemente mostra come l'universo abbia una natura elettrica proprio, sì. E che noi siamo immersi in un costante campo elettrostatico. Insomma, è una versione riveduta e corretta della teoria dell'etere che è stata accantonata dalla fisica con Einstein, no?
Ah, vabbè, basta cambiare il termine etere e mettere elettrostasi e ci siamo.
Sì, diciamo, mettiamola così.
Cambiamo l'etichetta.
Comunque, è un altro articolo che chi leggerà troverà piuttosto sconvolgente, perché rimette in discussione un sacco di miti della moderna fisica e astrofisica anche.
Bene, bene, un altro numero da non perdere. Senti, i nostri amici in India cosa sta succedendo? Continua il movimento UFO?
Voi in siete India le ultime notizie parlano, intanto stanno emergendo dichiarazioni piuttosto eclatanti sullo sviluppo di nuove tecnologie da parte di qualche industria aerospaziale indiana, cioè questo già era filtrato qualche settimana fa. Era stato dato ad intendere che questo fosse anche il frutto di questo inizio di collaborazione tra il governo indiano e questi extraterrestri, e adesso appunto giungono questi mirabolanti annunci di nuove tecnologie ormai sull'orlo in fase di sperimentazione da parte di industrie aerospaziali indiane, tecnologie basate su una radicale revisione della visione corrente della fisica, e questo è quanto. Dall'India continuano ad arrivare regolarmente sempre maggiori, sempre nuovi spizzichi e bocconi che continuano ad alimentare questa storia, che secondo me è veramente l'inizio di un cambiamento imminente, di fatti che veramente saranno innegabili e sconvolgeranno parecchie persone. Credo che l'opinione pubblica questa volta non potrà essere tenuta all'oscuro.
Vedi questi alieni, da noi fanno i cerchi nel grano, fanno i burloni, e in India gli passano invece i segreti della tecnologia.
Ma non credo che la questione sia così semplice, nel senso, io intanto non ho notizie di cerchi nel grano in India.
Infatti,
comunque...
niente, li fanno da noi fanno i burloni, si divertono a fare i disegnini, e in India invece vanno avanti giù forte, eh? Si vede che si fidano più di loro che di noi, probabilmente.
Ma io credo che in tutti questi anni alcune razze di extraterrestri abbiano tentato a loro modo dei vari approcci nei confronti dei governi della Terra. Diciamo che dati gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi 50 anni, evidentemente una o più fazioni di questi extraterrestri in visita qua giù ha deciso di un cambiamento di strategia, e ha deciso che magari potrebbe essere interessante stabilire delle relazioni con un paese emergente come l'India, un paese che non,
sì,
insomma,
non belligerante. Per
non belligerante, calma lì, non dimentichiamo che l'India è una delle potenze atomiche mondiali e non è molto, non ha rapporti molto amichevoli col vicino Pakistan, anche se sembra che i recenti fatti di cui stiamo parlando abbiano influito anche sulle relazioni fra i due paesi, che sembrano notevolmente migliorate. Sembra che insomma gli extraterrestri abbiano fatto abbastanza casino lì e abbiano fatto capire ai due che era ora di finirla di minacciarsi con i loro giocattoli potenzialmente distruttivi per tutti.
Bello, bello, molto educativo questo.
Cioè, questo è il quadro che emerge da, diciamo, mettendo insieme i pezzi delle notizie che arrivano dall'India, il quadro che emerge è questo: emerge un miglioramento nelle relazioni col Pakistan. Evidentemente queste manifestazioni extraterrestri hanno fatto capire, cosa che peraltro hanno fatto in tutti questi anni anche con altre potenze, l'hanno fatto con i russi, l'hanno fatto con gli americani.
Sì, la fine della guerra fredda in America sembra che sia dovuta al fatto che i russi e gli americani si sono spaventati della possibilità di un attacco alieno, hanno smesso di litigare tra loro, apparentemente, no?
Questo è quello che si vocifera, sì, in effetti ti ricorderai perfettamente, penso, i mirabolanti annunci che fecero sia Reagan sia Gorbachev all'epoca, cominciavano a parlare a... Pensate se ci fosse una minaccia esterna, una minaccia da un altro pianeta.
Cosa faremmo
paesi,
noi, certo.
Insomma, ti ricordi benissimo.
Ci sono promessi aiuto reciproco, sì. Il nostro futuro non è poi così nero, dai.
No, non credo, perché di fatto questo è un dato che è riemerso anche questo prepotentemente negli ultimi tempi, il fatto che anche questa notizia, guarda caso, è rimbalzata anche questa dall'India, nel senso un'altra delle notizie che sono filtrate dall'India sono gli extraterrestri hanno la tecnologia per bloccare qualunque arma nucleare su tutto il pianeta a qualunque potenza appartenga. Questa è un'altra dichiarazione filtrata di recente dall'India.
Sì, ma è un pezzo che c'è questa dichiarazione, ne parlava anche Bongiovanni almeno 10 anni fa, e di questa possibilità.
Sì, questo che volevo dire, che la ricerca ufologica di questi anni ha mostrato innumerevoli casi in cui gli extraterrestri sono intervenuti e hanno disinnescato sabotato alcuni esperimenti nucleari. Sia
o anche dei grandi blackout. Anche i grandi blackout potrebbero essere ricondotti a un loro modo di fare.
Ma se adesso rimaniamo confinati nell'ambito degli armamenti nucleari, diciamo che un sacco di test missilistici, un sacco di esperimenti sono stati ostacolati o impediti dagli extraterrestri, da degli UFO, quindi insomma UFO di natura non terrestre sicuramente.
Sì,
adesso questa notizia che rimbalza dall'India sembra aggiungere nuova benzina a questo fuoco, cioè al fatto che esiste una potenza esterna a questo pianeta che in realtà è in grado di controllare l'operato di qualunque potenza del pianeta.
Bene, venti di pace, dai. Venti di pace anziché venti di guerra, mi sembra di sentir soffiare su questo povero pianeta. Che dici? Lasciamo così i nostri amici?
Come te.
No?
Sembra un po' di rivivere la riedizione di Ultimatum alla Terra, te lo ricordi?
No, sì, certo che me lo ricordo, sì. Che i terrestri si sono talmente spaventati che hanno dovuto rigare dritto.
Sì, insomma, alla fine sì.
Sì, o per amore o per forza, eh? È per questo che dico venti di pace sulla Terra, perché ci faranno prendere uno spagheggio tale che ci metteranno tutti in riga.
Però sai, il quadro è più complesso, cara Giudizia.
Sì, va bene, non scendiamo nei dettagli, per favore.
No, è bene aggiungere un piccolo dettaglio a questo quadro, in modo che ci si possa preparare a qualsiasi cosa e a interpretarlo nel modo corretto. Io mi aspetto che nei prossimi anni, insomma, comunque molto presto, avverrà qualche cosa nell'ambito delle manifestazioni extraterrestri di così eclatante che cambierà davvero il paradigma dominante sull'argomento e produrrà dei cambiamenti a livello sociale inimmaginabili in questo momento. C'è da dire però che c'è un grosso rischio anche e bisogna tenerlo in considerazione, ovvero sia c'è il rischio che nella fattispecie, diciamo, il governo ombra di questo pianeta, è inutile dire americani,
il governo ombra,
chiamiamolo il governo ombra, diciamo così, quello che attinge a fondi neri, a tecnologie ufficialmente che non esistono,
la piovra multinazionale,
potrebbe essere tentato dal
intervenirgli contro.
Non tanto, dal mettere in scena
una finta invasione,
un finto attacco extraterrestre, utilizzando un certo numero dei loro velivoli discoidali antigravità che hanno sviluppato appunto in questi anni, mettere in scena un finto attacco che getterebbe nel panico la popolazione e che naturalmente comincerebbe a vedere come ostili i visitatori esterni.
Come hanno fatto,
potrebbe essere una gigantesca messa in scena.
Come hanno fatto nei vari film.
Esatto.
In tutti i film ce li hanno fatti vedere brutti, sporchi e cattivi.
Non in tutti, però
quasi.
Guarda caso nei film più
uno degli ultimi che mi viene in mente,
di cassetta,
sì. Uno degli ultimi non mi viene in mente, che poi alla fine gli americani vincevano. Independence Day, sì.
Independence Day, che in realtà si rifaceva, era un remake dell'originale La Guerra dei Mondi,
sì.
E ti faccio notare che sta per uscire quest'estate, viene già pompato alla grande da tutti i media. La versione, il nuovo remake di Spielberg della Guerra dei Mondi. Lo sapevi?
No, questo no, non lo sapevo.
E vuoi sapere una cosa interessante? Non vorrei approfittare del tuo tempo,
ma
se ti interessa te la dico, perché la trovo veramente molto interessante.
Sì.
Non so se tu ti sei ben occupata della terra cava e delle civiltà
che vivono all'interno
della terra,
sì.
Di questa teoria.
Non sono mai andata più a fondo di tanto perché mi sembra così astruso, peggio dell'esperimento Philadelphia. Non l'ho mai approfondito più di tanto, mi sembra strano.
È un argomento molto affascinante. Diciamo che, insomma, per farla breve, c'è chi dice che la terra sia cava, che all'interno vi siano delle civiltà che vivono là sotto da migliaia di anni, civiltà molto progredite tecnologicamente, in possesso di tecnologie come quelle appunto dei cosiddetti dischi volanti che uscirebbero dai poli nord e sud sarebbero visibili sulla Terra, quindi diciamo non tutti gli UFO visibili sulla Terra provengono da fuori,
spazio.
Ma alcuni provengono da dentro.
Una
cosa interessante è che tra le cose che si... profezie che circolano da molto tempo, si dice che insomma al momento giusto questi popoli che vivono sotto si manifesteranno all'esterno e si riuniranno a noi in qualche modo, no?
Vabbè.
E sembra che il momento possa essere vicino.
L'invincibile armata.
Ora, ti posso perfettamente rendere conto di che impatto avrebbe a livello sociale, cioè i governi della Terra, se questi vengono fuori, se si manifestassero all'esterno e manifestassero la realtà della loro esistenza, prova a immaginare che sconvolgimento ci sarebbe a livello mondiale, nel senso che i governi cadrebbero come birilli.
Beh, cioè, qualcuno penserebbe già di vendergli automobili, frigoriferi, forni a microonde. Qualcuno penserebbe già di andare a vendergli automobili, frigoriferi, forni a microonde.
Beh, non è tanto questo, ma diciamo che la reazione sarebbe più
simile
a quella che potrebbe essere generata dall'atterraggio di astronavi aliene, no?
Certo.
Ci sarebbe una reazione di tipo sociale abbastanza analoga.
Certo.
Ora, questa è La Guerra dei Mondi che sta per uscire, in questa versione di Spielberg, prodotta da Tom Cruise, tanto pompata, sembra, da quello che ho capito, che in realtà la minaccia non venga come nell'originale da Marte, ma provenga dalle viscere della Terra.
Beh, vedremo.
Beh, non so se hai capito che cosa sta succedendo.
Sì, certo. Vorrei che i nostri amici andassero a dormire tranquilli. È un discorso da fare di giorno e non poco prima di mezzanotte.
No, ma questo sai, non c'è niente da aggiungere se non che probabilmente abbiamo di fronte un ennesimo esempio di manipolazione della percezione del pubblico attraverso l'uso anche di mezzi come il cinema.
Sì,
capisci?
Sì, cinema. Sì, sì, certo.
È un altro
rilascio controllato di informazioni.
Ecco, esattamente.
Infatti. Tom, ti ringrazio molto.
Ma di niente,
grazie,
è un
di
piacere.
Tutto, l'appuntamento con il prossimo numero di Nexus, a fra poco, la nostra prossima.
Spero che tutti andiate a dormire tranquilli, che tanto insomma...
Non è poi così catastrofico.
Sì, infatti, va tutto bene, tranquillo.
Ok, ciao Tom, grazie, buona nottata.
Un bacione a tutti.
Ciao, grazie, ciao. E riapriamo il microfono sulle bellissime note della Vie en Rose, che sono molto più rasserenanti. Ah, dunque, Tom è andato molto oltre, è andato molto oltre quello che mi aspettavo. ci sono cose di cui non ho mai parlato, cose che non ho mai voluto approfondire. Una delle cose che non ho mai voluto approfondire, anche se insomma ne ho una certa conoscenza, è quella della terra cava. Ci sono una quantità di teorie, ci sono una quantità di scritti, di miti, di leggende, la leggenda di Agartha, ne parla persino René Guénon, Il re del mondo, ne parla quel librone, quel famoso libro, Il mattino dei maghi, ne parla Jacques Berger nel suo vecchio libro Il mattino dei maghi, bellissimo libro, se lo trovate negli Oscar Mondadori vale veramente la pena. E io non ho mai approfondito questa cosa perché non so dirvi, non la sento affine al mio modo di vedere, sentire e pensare. Quando un argomento lo trovo così ostico, lo salto a pie pari, lo approfondisco appena un po', poi lo salto a pie pari aspettando che arrivi il momento di approfondirlo. Per me questo momento di approfondirlo non è ancora arrivato. Quando arriverà, in questa o in una prossima vita.
Si parla anche di questo.
Sì, sì, si parla molto anche di questo. Ci sono state delle spedizioni, ma molte, è una cosa di cui si parla da parecchio tempo. Ci sono state delle spedizioni al Polo Nord e c'è stata anche una spedizione dei nazisti che cercavano l'ingresso della Terra Cava, perché sperando di mettere dei radar particolari, loro pensavano di vedere la flotta americana dall'altra parte della curvatura della Terra. Per cui c'è gente che ha fatto e l'ha presa molto sul serio. Ma a parte questo, io vorrei approfondire questo discorso di Philip Corso, di questo avvistamento di Philip Corso. Magari possiamo farlo, Tom non se lo ricordava perché ormai è un numero di parecchio tempo fa. Vorrei approfondire questo discorso direttamente con Paola Harris. Paola adesso è negli Stati Uniti perché so che c'è un convegno mondiale di ufologia a Las Vegas dove hanno invitato veramente i più grossi rappresentanti, perlomeno quelli che sono ancora vivi, perché stanno capitando delle cose molto strane, così come sono morti molti ingegneri, molti studiosi di ingegneria genetica. C'è stata una strage, c'è stata una strana epidemia per cui sembra che 62 ricercatori di ingegneria genetica, che hanno lavorato tutti a un determinato tipo di progetto, stanno morendo di incidenti, di cose le più strane possibili.
Morte naturali.
Morte naturali provocate, come probabilmente al povero John Mack. Ecco, questa è una cosa che mi dispiace, perché avrei proprio dovuto incontrarlo, John Mack, adesso ad aprile. E appena torna Paola Harris, le telefono, e vediamo se vuole raccontarci quello che Philip Corso le ha detto direttamente. Perché sono stati in contatto per molti anni. Ecco, mi viene in mente l'analogia tra me e Roll e Paola e Philip Corso. Io ho raccolto molte molte ore di registrazione di Roll che racconta se stesso perché rimanga per il futuro, e Paola che ha raccolto molte molte ore di registrazione di Philip Corso perché anche Philip Corso vuole che queste cose rimangano per il futuro. Per cui ci faremo raccontare questa storia di questi pilastri dimensionali elettromagnetici, che secondo me non sono un fenomeno naturale, perché sono ipotesi le mie, però 2 più 2 fa quasi sempre 4, ogni tanto fa 5, ma in questo caso vediamo se fa 4. Se gli americani sono arrivati nel 43 a far sparire una porta, non una porta aerea, una dragamine con tutto il suo equipaggio, se sono arrivati a questo, a sperimentare su esseri umani, e non solo su esseri umani, sull'equipaggio di un'intera nave, è perché chissà quanta roba avevano già fatto sparire, cose e persone probabilmente. Per cui se hanno fatto un esperimento su così vasta scala, è perché di questi generatori, di questi arnesi, di queste energie le avevano già usate, e potrebbero, perché no, potevano anche esserci, secondo me, di guardia anche a queste installazioni atomiche, perché c'era un'installazione, sì, effettivamente è stata prodotta a Los Alamos e tutti gli esperimenti nel deserto sono stati fatti a Los Alamos. Tra parentesi, c'è poi stata una strage vera di attori, di quei meravigliosi film western che vedevamo negli anni 60 e 70, compreso il meraviglioso John Wayne, che hanno lavorato, che hanno girato dei film da quelle parti, quando facevano le famose lotte fra indiani e cowboy. Sembra che molti siano morti di tumore molti anni dopo, in seguito proprio alla contaminazione nucleare che ancora c'era da quelle parti. Chiusa parentesi. Quindi è anche probabile che abbiano messo delle installazioni di questo tipo, dei cancelli invisibili a guardia delle loro installazioni nucleari. Chi lo sa che cosa non hanno fatto?
Una cosa è certa, se hanno sperimentato è perché
certo.
Comunque c'era un progetto in atto.
Se hanno sperimentato è perché, ma sai, se hanno deciso di far sparire la nave, chissà quante cose avevano già fatto sparire. Forse nel più piccolo, e lì hanno deciso di farlo sparire nel più grande. Se questi cancelli elettromagnetici, cancelli dimensionali elettromagnetici, si trovavano in quella base nel deserto di Roswell, e se ci sono incappati dei mezzi di volo alieni che già stavano precipitando per affari loro, è perché questa tecnologia era già stata usata da un bel pezzo. L'esperimento Philadelphia del 43.
Ma perché proprio una nave? Dove pensavano che arrivasse?
Ma se l'esperimento Philadelphia del 43 e Roswell del 47, significa che cose di questo genere, boh. Chissà questo triangolo, vabbè, il triangolo delle Bermude già dal 1500 scompariva roba, eh.
Ah, sì.
Sì.
Un imbuto.
Un lavandino.
No, oddio.
Sì, ma un lavandino ogni tanto blup, sputa fuori le navi.
Quando
senza equipaggio.
Invasato.
Prima blu, 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 manda giù la nave con tutto l'equipaggio, poi blup, la butta fuori senza equipaggio. Che ne dici, Paola? Ci rivediamo la storia del triangolo delle Bermude? Ma ne hanno già parlato tutti, miliardi di volte. Bah, vediamo. Sapete cos'è? Mi sembra che le cose già dette in passato ormai siano vecchie e stra mega conosciute.
Beh, però sì, da una parte sicuramente, però riviste con il senno
sì,
di poi.
Hai ragione.
Insomma,
sì, come
una collocazione sicuramente.
Sì, come questa cosa. Come questa cosa, rileggere questo articolo di Philip Corso oggi dopo aver saputo ciò, gli sviluppi ulteriori dell'esperimento a Philadelphia. E allora riesci a metterli insieme, così come adesso mi sta venendo l'idea dell'autocombustione, che è una cosa terrificante e finora assolutamente inspiegabile, e che potrebbe anche essere ricollegato, boh, chi lo sa, la Terra veramente, come diceva Tom, è piena di misteri.
Queste sono leggi oltre la natura che ancora
queste sono leggi di natura rimaneggiata,
sì,
natura rimaneggiata. Allora, stacchiamo con la mente su tutto quanto è stato detto e fatto fino a questo momento. Lasciamo andare tutto, non pensate più a niente di tutto quello. Pensate, visualizzate la bellissima luce che splende tutto dentro e attorno a voi. Immaginate questa bella luce che si innalza nel cielo al di sopra della vostra casa, nel cielo sopra il luogo in cui vi trovate, e si unisce alle tante, tantissime luci delle tante, tantissime persone che ci stanno ascoltando e che hanno questo desiderio di aiutare altre persone. Allora immaginate tutte queste luci, che sono di amore e di buona volontà, che si uniscono e, legate insieme dalla grande invocazione, si avvolgono come una bella spirale di luce e di energia attorno a un ospedale. Che ne dite del Sant'Anna di Torino? La più grande fabbrica di bambini di tutta Europa. Mandiamo lì? Poi gli angeli guaritori sapranno loro dove convogliare l'energia, dove più ce n'è bisogno. E allora, tutti insieme per la grande invocazione, ripetetela mentalmente. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra.